Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore. Carissime, in questi giorni la Lumen Gentium, con cui abbiamo voluto dare attenzione a come Dio è presente ed opera, perché non solo la Chiesa, ma tutta l'umanità, durante il Concilio Vaticano II, se vi ricordate, ha avuto questa esperienza straordinaria di dire: Dio è con noi, Dio è presente, e non solo nella sua Chiesa, ma è presente nel mondo, perché vedere, vi ricordate tutte le scene del Concilio Vaticano II, queste persone che da tutto il mondo si sono messe insieme, e vi ricordate i tre obiettivi che aveva dato Giovanni XXIII III. Per capire meglio il mondo, per rinnovarci nella nostra fedeltà a Cristo e per poter trovare il modo che il disegno di Dio, che il suo Vangelo arrivasse nel mondo intero, si realizzasse attraverso l'unione di tutte le Chiese. Noi abbiamo avuto questo dono di Dio presente e all'opera, e in questi giorni, leggendo la Lumen Gentium, credo che ci siamo resi conto di quanto e di come Dio sia stato presente e abbia parlato. Poi, come succede sempre, tra il dire e il fare c'è di mezzo il male. Quindi ci siamo trovati in questi giorni ricchi di tante visioni, di tante idee, ma poi quando vai a stringere dici: vabbè, ma noi che possiamo fare? oggi Gesù ci ha convocato proprio per questo, per dirci cosa possiamo fare affinché questo desiderio di Dio, questo amore di Dio, questa buona notizia del Vangelo possa arrivare nel mondo intero. Avete sentito come è cominciato il Vangelo di oggi? Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che cosa? Noi ci fermiamo sempre a quelle parole, che lui doveva andare a Gerusalemme, fare questo, quest'altro, ma se andiamo a stringere, cos'è che Gesù spiega ai suoi discepoli? Che spiega?
Di seguire la tua parola.
Acquetta. Quando Gesù dice io vado a, e Pietro dice ma dov'hai? Qual è la proposta che Gesù fa ai suoi discepoli e che fa oggi a noi? La proposta è molto semplice, molto diretta, che perché si realizzi il regno di Dio, tutti dobbiamo fare un salto di qualità. Cos'era successo fino a quel momento? Gesù era presente, sì o no? Dice il Vangelo che aveva fatto segni, miracoli, aveva parlato, aveva predicato, aveva annunciato la buona notizia del Vangelo. E non bastava questo? No. Quello che Gesù insegna ai suoi discepoli e insegna a noi è che se vuoi che si realizzi il regno di Dio, bisogna che avvenga un salto di qualità. Vi ricordate quello che Gesù dice a Nicodemo? Che gli dice? Se non nasci di nuovo, non vai da nessuna parte. Gesù, con queste parole, dice ai suoi discepoli: dobbiamo staccarci dallo star bene insieme, dal fare miracoli, dal predicare, dal moltiplicare i pani, da fare tutte queste cose belle. Dobbiamo fare un salto di qualità, cioè morire e risorgere. Vedete, la stessa cosa oggi il Signore vuole insegnare a tutti noi. In questi giorni è venuto fuori più volte, sì, tutte cose belle, ma come facciamo? Salto di qualità, muori e risorgi. Che vuol dire morire? E che vuol dire risorgere? Morire significa smettere di fare quello che hai fatto finora. Veglia, fatta la brava moglie, la brava madre, la brava nonna, basta! Salto di qualità. Ignazio ha accolto i consigli evangelici nella sua vita, basta! Salto di qualità. Oh. Se vuoi che quella chiesa che abbiamo letto nella Lumen Gentium si possa realizzare, bisogna fare un salto di qualità. Non più quello che fai tu, ma quello che lui vuol fare in te. Ecco perché Gesù stesso dice: io devo fare un salto di qualità, basta miracoli, basta segni, basta predicazione. Il salto di qualità dove viene? Eccomi, croce, perché lì il Padre mette nel corpo di Cristo tutta la fragilità umana. Quindi vai in croce, vai nella tomba, poi ci penso io. La risurrezione non è opera di Cristo, è il Padre che lo fa risorgere. Quando Gesù dice a Nicodemo: se non nasci dallo Spirito, devi nascere di nuovo, e Nicodemo gli chiede: ma come faccio? Sono già vecchio, ormai in dove vado? C'ho più degli anni di Bruno, quindi in dove vado? In dove vado? Se non nasci di nuovo. Quindi se vogliamo che quello che il Signore ci ha detto nel concilio con la Lumen Gentium si realizzi, dobbiamo smetterla di fare i bravi cristiani. Oh, Cristo faceva il bravo cristiano, no? Faceva il bravo figlio di Dio, faceva il profeta, faceva il predicatore. Smettere di fare questo, perché doveva morire e doveva risorgere. Nascere di nuovo. Abbiamo sentito nel Vangelo la reazione di Pietro: ma dove vai? Ma chi pensi di essere? Il mondo non si cambia, la Chiesa non si cambia morendo. La mentalità di Pietro era: la Chiesa, il mondo si cambia combattendo, portando avanti le tue idee. Parlate con Veglia, vedete che desiderio c'ha lei di cambiare la sua parrocchia. Eh? Non solo della parrocchia, di cambiare il mondo. Però sei tu che puoi cambiare il mondo? No, devi morire. Perché nel momento in cui muori, poi comincia l'opera di Dio. Se qualcuno vuol venire dietro a me, deve nascere di nuovo. Deve rinnegare se stesso, prendere questa visione, perché Gesù va sulla croce, sì, con la sua corporeità, con le sue paure: Padre, che passi da me questo calice, ma con questo desiderio grande che l'opera di Dio si compia, che la salvezza si compia. Quindi devi nascere di nuovo, rinnega te stesso, prendi la missione che il Padre ti affida e muori con questo desiderio dentro di te, perché se non muori il Padre non può rinnovare né la tua famiglia, né la tua Chiesa, né il mondo. Vi ricordate Gesù? Se il chicco di grano buttato a terra non muore, rimane solo. Se invece muore, quello è l'inizio per portare molto frutto. Noi diremo: vabbè, siamo ancora una volta davanti a una bella teoria, ma che dobbiamo fare? Andate nella prima lettura e vedete il profeta Geremia. Come nasce di nuovo il profeta Geremia? Come muore perché Dio possa operare un rinnovamento di tutto il suo popolo? È bellissimo perché troviamo un profeta Geremia che è affascinato dalla proposta del Signore, come Veglia è appassionata dalla proposta del Signore. Ma Veglia, che è appassionata, sa benissimo che poi deve fare i conti con Sandro, che non guida, che non si muove, che gli dice dove vai, statti a casa che è meglio, pulisci qua, fai questo, fai quest'altro, via di. Io invento, eh? Invento, ma tocco la realtà. Il profeta Geremia si trova in questa situazione affascinato, ma sa che la sua vita, la sua testimonianza non verrà accolta. E allora la prima reazione che nasce, che è la stessa reazione di Delia, è: ma chi me lo fa fare? Vorrei, ma non posso. E poi, veglia come tutti noi, va a finire nel dire: senti, quello che io posso fare lo faccio e quello che non posso fare non lo faccio. No, non è questa la morte e non è questa la risurrezione. Non si nasce di nuovo così. Avete sentito il profeta Geremia? Chi me lo fa fare? Sai che ti dico, non ce la faccio, ma nel mio cuore continuava ad esserci un fuoco ardente. E ripeto, la nostra situazione dopo aver letto la Lumen Gentium, bellissima, una prospettiva straordinaria. Ci ha detto, anche se Antonella non ci crede, che noi siamo santi, siamo santi. E il nostro compito non è di diventarlo, perché già lo siamo, ma quello di mantenere vivo questo dono che abbiamo ricevuto. È possibile? Non è possibile? Geremia ci dice, tu puoi gestire la tua vita come ti pare, ma almeno mantieni vivo dentro di te questo fuoco ardente. Perché se non perdi il desiderio e muori perché vedi che non puoi far niente, ma il fuoco è ardente dentro di te, è come il fuoco che facevamo queste sere là, sembra che muoia, poi a un certo momento riprende. Ma non riprende perché tu soffri. Una volta che il fuoco è partito, poi basta un colpetto di vento e parte. E per i discepoli è stato così. Voi mantenete il fuoco dentro di voi, il desiderio dentro di voi. State insieme in preghiera fino a che non riceverete potenza dall'alto. La fragilità nostra è nel perdere questo entusiasmo, questo fuoco dentro di noi, dicendo: ormai alla mia età, ormai nella mia situazione, che posso fare? Tu muori, ma lui può fare tutto, però mantieni il desiderio, perché se perdi il desiderio, lui non può fare niente. Mi spiego o non mi spiego? Allora, concretamente, da dove partire? Guardate la seconda lettura. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, dice: da dove partire? Parti dalla ciccia. Comincia. Vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo il vostro culto spirituale. Comincia a muoverti. Non stare fermo. Il corpo, anche se hai 100 anni, non deve stare a letto. O sul divano rosso. Il corpo deve diventare quello che io metto nelle mani del Signore. Perché se ho questo fuoco dentro di me e il corpo pronto a muoversi, allora Dio può operare. ma se non c'è desiderio dentro di me e il corpo è fiacco, Dio non può operare. E non ci sono scuse, perché pensate a Gesù sulla croce, uno direbbe, vabbè, sta per morire, lascialo morire in pace, no? Quali sono le parole che Gesù dice dalla croce? Secondo voi muore in pace con l'ossigeno in bocca? O lì, mentre sta morendo, vi ricordate le parole di Gesù? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre. Vedete che anche se sta per morire, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. È attivo fino alla fine. E termina il Vangelo dicendo, e poi emise lo Spirito. E sapete cosa significa nella Bibbia quel emise il suo Spirito? Che vuol dire? Che è morto? No. Vuol dire che il suo Spirito l'ha lanciato nel mondo, e questo Spirito ha girato fino a che nel giorno di Pentecoste non paf e ha cambiato la vita agli altri. Gesù muore, ma il suo Spirito rimane nelle mani del Padre e poi diventa la ricchezza degli apostoli. E da quel momento gli apostoli si mettono in cammino. Offri il tuo corpo, non cedere alla pigrizia, alla paura. Dice, non conformatevi alla vecchia natura, sii una creatura nuova. Che facciamo con la Lumen Gentium? Prendiamo il libretto, lo mettiamo là nello scaffale e dire, vabbè, l'ho letto, e come dice qualcuno, in fondo non ci ho capito niente. No. Questo documento credo che ci ha toccato sul vivo, ci ha fatto sognare. Ci ha detto, magari si potesse realizzare tutto questo. Questo si può realizzare se noi diventiamo creature nuove, moriamo perché il Padre possa prendere lo Spirito di Cristo ed effonderlo su tutti noi. Allora vorrei che insieme leggessimo la preghiera di Colletta, che è sempre una chiave importante, che la portassimo un po' con noi. Siamo pronti? La leggiamo con calma, ma la leggiamo tutti insieme. Rinnovaci con il tuo spirito di verità, o Padre, perché non ci lasciamo deviare dalle seduzioni del mondo, ma come veri discepoli, convocati dalla tua parola, sappiamo discernere ciò che è buono e a te gradito, per portare ogni giorno la croce sulle orme di Cristo, nostra speranza. Ce la facciamo? Quello Dio lascialo là. Vediamo quello che dobbiamo fare noi. Ce la facciamo? Guardate come la Chiesa oggi ci invita a pregare. Rinnovaci con lo spirito di verità. Perché non ci lasciamo scoraggiare, ma convocati dalla tua parola, sappiamo capire nella nostra vita quello che è giusto, quello che è buono e quello che non è buono. Allora, è buono seguire il marito? Mica sempre. Se il marito si muove è buono, se il marito non si muove attaccala al muro. Cioè, devono morire le cose. Ma sai, lui non si muove, lui non guida, lui non ce la fa, lui questo, lui quest'altro. Abbiamo avuto un esempio meraviglioso in questi giorni. Dov'è Stefano? La moglie stava male, ha detto, vabbè, tu te torni a Roma e io sto qua. Lì per lì uno potrebbe dire, ma scusa, che marito sei? Accompagna la Roma? No, eccolo lì. Ed è diventato più grillo di prima, da quando la moglie se ne andò. È vero! Oh, non sto raccontando bugie. È vero. Ecco, respira meglio. No, adesso stiamo scherzando, ma capite, invece a volte noi, per un'idea strana di fedeltà, di paura, ma poverina a casa, con la pressione alta, come fa? Ci tarpiamo le ali. Ma quando Stefano arriverà... Ma quando Stefano arriverà a casa tutto pimpante, Giuliana, anche se ha letto, respirerà anche lei e dirà ma che bello vederti pimpante, perché pensate che Giuliana quando è venuta era preoccupata per Stefano. È vero o no Stefano? Perché chissà come si sentirà il suo cuore, questo e quell'altro. E Stefano è rinato e lei è andata a letto. Stiamo scherzando, ma stiamo dicendo la verità. Vedete quanto è importante quello che oggi la Chiesa ci chiede di fare. Sappiamo discernere ciò che è buono e a te gradito per portare a termine. Qui dice la croce, ma la croce è la missione sulle orme di Cristo. E la missione dei santi, qual è? Qual è? Qual è? Qual è? Di fare la brava moglie, il bravo marito, la brava nonna, annunciare il Vangelo nel mondo intero. È la missione dei santi. Quindi tu non ti puoi muovere, mi muovo io. Abbiamo avuto un esempio meraviglioso in Africa. Io la racconto a modo mio, Oriana la racconta a modo suo. Ma in una coppia che doveva andare ad annunciare il Vangelo in un villaggio, quindi lasciare i propri figli, il proprio lavoro, la propria casa per 2 mesi, uno dei due non se l'è sentita e l'altro è partito e dice... Ed è partita, è lei che è partita, presentandosi con il nome suo e di suo marito. Ha detto, io sono Valentina, ma mi chiamo Valentina e Sandro, perché lui è rimasto a casa, ma io faccio per 2. Queste sono le cose che i santi fanno. L'obiettivo dei santi è annunciare il Vangelo nel mondo intero. Ce la facciamo? Ma del resto guardate che questo è quello che avviene quando siamo vivi nella vita. Parliamo di cose più terra-terra. Se un figlio sta male e uno dei due non se la sente, che fa l'altro? Dire, figlio mio non posso venire perché mio marito non sta bene. No, la lascia a letto suo marito e va, o no? Si fa così o non si fa così? Perché? Perché è prioritario quella che è la tua missione, di essere madre o di essere padre. Ma se per i santi è prioritario l'annuncio del Vangelo, che facciamo? Posso io dire, e guardate che per me la cosa più dura è stata questa, quando non camminavo più, la mia preghiera era, ma Signore, io dovrei girare il mondo, e perché non posso camminare più? E poi ho cominciato a camminare, con quattro gambe, ma cammino. La missione dei santi è annunciare il Vangelo. Punto. Direbbe Gesù, chi ha orecchie da intendere, intenda. Chi si vuole attaccare, si attacchi. Ma chi vuole vivere come creatura nuova, sa qual è la strada. E allora noi ora ci fermiamo con Gesù proprio in questo. Il momento che ora viviamo è un momento di offertorio. Che di solito si dice ti offriamo il pane, ti offriamo il vino. No, qui Paolo dice ti offriamo i nostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il nostro culto spirituale. Qui ora facciamo un attimo di silenzio per prendere la nostra ciccia e metterla qui sull'altare. Se qualcuno si vuole sdraiare qua, si sdraia. Se qualcuno vuole fare con la mente, la faccia con la mente. Se qualcuno vuole fare con il cuore, lo faccia con il cuore. Ma l'offertorio è offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Quindi prima di cantare, prima di muoverci, viviamo questo momento di offerta del nostro corpo al Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Nelle tue mani stiamo mettendo la nostra vita, il nostro corpo.